Санта Маринелли вгрызалась нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняя. Но вот как-то однажды, не знаю уж как, пришло и нам добро и замена.
Dal 1992 Radio Blackout trasmette Libera nell'etere torinese. Da 18 anni si autofinanzia e autogestisce, diffondendo controinformazione e musica, svelando le trame più o meno oscure del potere che vuole reprimere, rinchiudere, cancellare gli individui pensanti e non allineati. Da 18 anni anima con iniziative, concerti, feste danzanti e cene inebrianti le serate a Torino e dintorni, dando sempre sostegno, solidarietà e voce a chi non ha voce. Dai Roma ai prigionieri dei CIE, dalle vittime della psichiatria ai movimenti contro le nocività, dai prigionieri ai precari del lavoro. Radio Blackout intreccia i suoi percorsi con i posti occupati, i centri sociali, le altre radio libere, i lavoratori, gli studenti, i migranti, l'antiproibizionismo, la gioia della lotta, i movimenti di liberazione, gli editori indipendenti, la buona cucina, le autoproduzioni, gli stati alterati, i prigionieri politici, l'antipsichiatria e quanto altro c'è stato e ci sarà. Per questo, da 18 anni viene attaccata, vessata, deformata, calunniata da chi teme che si diffonda la libertà di espressione e di essere degli individui. Per questo il Comune di Torino ha deciso di non rinnovare il contratto d'affitto, definendo il progetto Blackout incompatibile con il territorio. E per questo è in corso la campagna Spegni la censura, accendi Blackout. Radio Blackout continuerà ad essere orgogliosamente incompatibile con il potere, con i comuni, con le giunte, con gli assessori e le loro politiche repressive e censorie. Perché è incompatibile e dire che nelle nostre città ci sono dei lager, chiamati CIE, e far ascoltare le voci dei reclusi. Incompatibile è raccontare di un mondo migliore che lotta in difesa della terra. Incompatibile è continuare a pensare che di lavoro e di carcere non si debba morire. Incompatibile è gridare razzista e fascista a chi ieri ed oggi governa il paese. Incompatibile è far parlare gli studenti, testimoni della distruzione dell'istruzione pubblica. Brava. Incompatibile è credere che l'autogestione sia una forma di gestione e di vita. Ostinatamente Radio Blackout continuerà a diffondere idee, musica, notizie, appuntamenti, punti di vista, riflessioni, analisi, pensieri, cultura, risate, calore che nessun media mainstream ricerca e promuove. Per la libertà di informazione, Radio Blackout, fino all'ultimo respiro.
Ascolta, sostieni, diffondi 105.250 in FM, www.radioblackout.org in streaming.
E quando sono le 12.06 cominciamo questa trasmissione di approfondimento sui canili. O meglio, sulla questione dei lavoratori dei canili e sui canili. Abbiamo qui in studio molti ospiti, salutiamo tutti.
Buongiorno, buongiorno a tutte.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
La voglia di vita che chiama, la voglia di vita.
veniamo qui dai lavoratori, vi chiediamo perché siete venuti qui in radio.
Dunque, al punto, noi ci troviamo oggi qui con la necessità di esprimerci sostanzialmente, no? È questo, visto che sui canili in questi mesi si sono dette tante cose, hanno parlato praticamente tutti, carneadi della politica, finte pseudo associazioni animaliste, e hanno sparato a zero sui lavoratori e tutto quello che ruota intorno ai canili. Quindi noi oggi siamo qui per l'esigenza, la necessità, e di questo ringraziamo naturalmente Radio Onda Rossa, e come sempre la sua disponibilità per dire la nostra, insomma, su quanto sta succedendo, per dire la nostra, facendo anche un po' il punto e un po' la storia di quello che noi siamo, perché ora molti di noi sono ormai 10 anni che sono lì, che lavorano lì, che hanno dato vita a lotte, battaglie sindacali e animaliste. Quindi magari questa prima parte spieghiamo un attimo chi siamo, quello che abbiamo fatto, e poi spieghiamo un attimo cosa sta succedendo, vediamo al clou, perché diciamo che in questo momento è a rischio non solo il posto di lavoro di 119 lavoratori, che già di per sé è importante, ma è a rischio un servizio del Comune di Roma che per anni è stato fiore all'occhiello del Comune stesso, e quindi niente, è anche di quello che sta succedendo agli animali del Comune, qual è il futuro per oltre 1200 animali ospitati nelle due strutture pubbliche. E quindi lascio la parola naturalmente qui, visto che ci stanno anche ascoltando dal canile, salutiamo tutti gli altri lavoratori che non sono qui, perché in 100 non c'entravamo dentro a qui. Quindi noi siamo, per così dire, rappresentanza di tutti i gruppi, dalle amministrazioni al centralino, educatori, ausiliari, terapisti, insomma salutiamo tutti loro che in questo momento stanno lavorando, e ecco, ci arroghiamo questo diritto di parlare anche per loro. E magari cominciamo, ecco, se ti va, cominciamo un po' con la storia di quello che siamo, eccetera.
Ciao a tutti ancora. Dunque, prima appunto di arrivare al nodo, insomma, alla questione che oggi ci riguarda e ai problemi che abbiamo, forse è il caso di raccontare un po' il nostro percorso, sia lavorativo ma anche, insomma, di rivendicazione, che appunto ci vede impegnati da ormai quasi 10 anni su questo fronte, che è quello della difesa degli animali e anche logicamente della difesa del posto di lavoro e dei diritti che noi lavoratori, insomma, abbiamo e che spesso qualcuno prova a violare. La nostra esperienza inizia logicamente, come dicevo, quasi 10 anni fa. Molti di noi provengono logicamente dal volontariato, ci siamo avvicinati alla, insomma, questione dei cani, spinti appunto dall'amore per i nostri amici a quattro zampe e dalla volontà di, insomma, dare a questi amici delle condizioni migliori. Logicamente parliamo sempre, insomma, della degenza in canile. Il nostro percorso, dicevo, arriva oggi a un punto cruciale, ma affonda le sue radici in un passato che è stato un passato fatto di rivendicazioni, per esempio per avere delle condizioni contrattuali decenti, se non altro per avere una retribuzione fissa, per avere tante garanzie che sono anche garanzie di tipo di sicurezza sul lavoro, per esempio, o di indennità varie che abbiamo, perché insomma il nostro è un lavoro un po' particolare. Siamo qui anche perché crediamo che si debba fare anche un po', insomma, di sensibilizzazione verso in generale chi non lo sa, verso semplicemente anche la cittadinanza, che con le sue contribuzioni fa sì che ci sia il canile. E dunque, dicevo, è importante, insomma, introdurre questo discorso, cioè che oggi siamo ad un livello in cui, insomma, la situazione diventa sempre più grave, ma diventa più grave e noi siamo pronti ad affrontarla. Ecco, il fatto quindi è semplicemente questo: noi lavoriamo per un'associazione che insomma riceve questo appalto per la gestione dei cani dal comune, quindi di fatto la nostra controparte è da sempre il Comune di Roma, a prescindere, insomma, dalle giunte che si sono susseguite. Quindi è un problema che riguarda noi lavoratori in primis, che riguarda tutti coloro i quali amano gli animali e soprattutto, appunto dicevo, la cittadinanza di Roma, perché noi offriamo un servizio che di fatto è un servizio di qualità, è un servizio rivolto poi alla cittadinanza.
Tra l'altro un servizio di qualità che se ne dica, insomma, però diciamo aggiungiamo altro. Vai.
Io vorrei precisare una cosa che porta un po' di confusione. Noi siamo nati come associazione di volontariato e quindi il nome Associazione Volontari Canile di Porta Portese. Successivamente l'associazione ha preso in gestione, prima dalla ASL e poi dal Comune di Roma, appunto la gestione delle strutture comunali, e quindi molti, gran parte dei volontari, come diceva prima Alessandro, siamo diventati lavoratori. Però ovviamente il nome Associazione Volontari Canile di Porta Portese porta un po' di confusione, perché sembra che siamo dei volontari retribuiti. In realtà siamo 119 lavoratori, quindi comunque con uno stipendio, e siamo anche una fetta di volontari, circa 100 in attivo in tutte le strutture del canile, che svolgono attività di volontariato, quindi non retribuita, e quindi svolgono un'attività importante, fondamentale, di supporto a quella dei lavoratori, che ovviamente svolgono un'attività ben diversa, quindi quotidiana, che copre tutta la settimana con turni giornalieri dalle 7 alle 19. Quindi ecco, questo crea un po' di confusione, l'associazione volontari. Per questo ci siamo ritrovati più volte sui giornali che siamo volontari retribuiti. In realtà siamo lavoratori a tutti gli effetti, diversi dai volontari che svolgono un'attività diversa in canile.
Volevo appunto dire che sono Ilaria, faccio parte del gruppo adozioni, quindi del personale che si occupa di cercare di trovare una casa agli animali ospitati, sia cani che gatti ospitati nei canili comunali. E questo è importante di sottolineare, ve lo dice Simona, perché non siamo delle volontarie che nel momento di tempo libero andiamo lì per cercare di fare del bene agli animali, che è sicuramente una cosa meravigliosa. Noi lavoriamo, quindi è diventato un lavoro, è diventato un mestiere. Abbiamo imparato a capire come sono le persone che vengono in canile per adottare dei cani, e negli anni abbiamo costruito un vero e proprio mestiere per cercare di trovare le situazioni migliori per gli animali ospitati in canile.
A questo proposito, diciamo che le puntualizzazioni fatte sono quanto mai puntuali, perché noi vogliamo sgombrare il campo appunto da questo equivoco sul quale naturalmente i politicanti e l'HED dei politicanti vari giocano, cioè il fatto che quella è un'associazione di volontari a cui vengono dati dei soldi per stare lì. No, c'è una parte di volontari e una parte di lavoratori che hanno turnazioni normali, hanno orari di lavoro e carichi di lavoro ben determinati, e naturalmente non esiste nessuna contrapposizione tra volontari e lavoratori. Noi pensiamo che sia necessario l'apporto dei volontari, perché possono svolgere mansioni completamente diverse da quello che è un lavoratore, ma al contempo sicuramente integrare nel tempo libero, in quel caso sì, quello che succede in canile.
Senti, a tal proposito vorrei farvi una domanda, magari per gli ascoltatori, io magari lo so, però per gli ascoltatori, cioè quali sono le mansioni di un lavoratore del canile?
Esatto, no? A questo proposito i 119 lavoratori del canile sono divisi in varie aree. Ci sono una parte che diciamo la più corposa, che lavora direttamente con i cani, che sono gli ausiliari. E tra l'altro abbiamo pure qui una tabella con un po' di numeri, ma francamente
organizzatissimi.
Esatto, però ti dico sì, Simona, magari fallo tu, perché l'hai fatta tu o chi l'ha fatta, e vai Simo, così almeno.
Allora, c'è una gran parte di lavoratori che svolgono la mansione di ausiliari, quindi si occupano della pulizia delle gabbie, della somministrazione dell'acqua, del cibo e anche della cura della mano degli animali, quindi comunque li portano fuori, cercano ovviamente di far socializzare i cani, di passare del tempo con loro. Ci sono i terapisti, che sono un supporto importante per i veterinari, che si occupano quindi di fare tutte le terapie agli oltre 100 animali che hanno bisogno di terapie giornaliere. ci sono gli educatori che si occupano di varie cose, dalla compatibilità dei cani nel momento in cui entrano in canile alla compatibilità di persone che vengono, di utenti che vengono ad adottare un cane e quindi hanno bisogno di un supporto, di consigli, di suggerimenti importanti, soprattutto nel caso in cui hanno già degli animali in casa. Ci sono le adozioni, quindi personale che si è formato negli anni per questa professione, che si occupa di accogliere il pubblico che intende adottare un cane o un gatto in canile, e quindi su questo magari in modo più approfondito ci può parlare Ilaria, che si occupa proprio di questo. Poi ovviamente c'è la squadra sul territorio, che purtroppo è c'era una volta la squadra sul territorio,
è tra le prime vittime del taglio, che tra cui naturalmente questa è tutta una premessa a cui arriveremo al clou di questo taglio e di tutti gli effetti già che il taglio ha fatto.
Esatto, quindi c'era una volta la squadra sul territorio, c'è il personale che gestisce anche i gatti, perché nonostante tutti pensi ma non ci siano i gatti, ma ci sono anche i gatti che arrivano tutti i giorni feriti o malati in canile, che sono tanti. C'è un centralino che smista quasi 30.000 telefonate all'anno di ogni tipo, per ogni informazione, per qualsiasi richiesta, e c'è il personale che accoglie circa 18.000 persone l'anno, che visitano, vengono a visitare il canile, quindi non sempre solo intenzionati ad adottare un cane, ma anche per un'adozione a distanza, anche perché incuriositi, anche perché cercano il cane smarrito, quindi varie motivazioni. Soprattutto purtroppo viene tanta gente tra questi 18.000 utenti per lasciare il cane. Oltre 1.000 persone l'anno vengono per lasciare il proprio animale al canile. Quindi il personale è tanto, appunto siamo in totale 119 lavoratori distribuiti in varie strutture, perché non dimentichiamo che non c'è solo il canile di Muratella, che diciamo che è la struttura ricettiva del Comune di Roma, ma c'è il rifugio del Poverello, tra l'altro canile sequestrato per maltrattamento, e poi
se dopo le piogge di questi giorni esiste ancora, ma questo lo vedremo fra poco, perché avremo un collegamento con uno dei lavoratori del Poverello per sapere qual è la situazione, perché insomma non preannunciamo niente, però c'è una situazione anche lì igienico-sanitaria, ma di struttura proprio, che sta venendo meno con il Tevere lì vicino, insomma, ma ne parleremo più approfonditamente tra un po', insomma.
Poi c'è Valle dei Cuccioli, al bioparco, e alcuni servizi anche presso l'ex cinodromo di Ponte Marconi, quindi...
Senti una cosa, invece i cani e i gatti, insomma gli animali che accogliete, quanti sono in tutto, in totale?
Sono circa, diciamo, 1.800 cani l'anno vengono accolti, un 70% vengono portati dagli operatori di una ditta che ha da poco più di un anno in appalto la cattura degli animali, in appalto con la ASL veterinaria, che teoricamente dovrebbero portare solo cani feriti o malati o morsicatori, in realtà entrano un po' tutti i tipi di cani.
Diciamolo subito, magari entriamo subito nel merito delle discussioni, no? E, diciamo che la lotta in questi mesi si è inasprita intorno a dicembre, quindi facciamo un resoconto d'attualità di quello che è stata la lotta, e entriamo anche nel merito di queste cose, perché purtroppo non c'è solo le lotte dei lavoratori, ma c'è una fortissima speculazione messa in atto anche dal comune, ma anche dall'ASL. Dopo parleremo anche del ruolo dell'ASL, perché non è naturalmente nella dirigenza, nessuno qui vuole attaccare i lavoratori che operano gli sportelli dell'ASL o quant'altro, però nei ruoli dei dirigenti quali cose si fanno dentro il canile. E quindi, diciamo, tornando all'attualità e alla vertenza, alla lotta, questi mesi per noi sono stati mesi, a cominciare da novembre, durissimi, con stipendi pagati in ritardo e minacce di licenziamento collettivo. Noi diciamo nel mese di dicembre ci hanno visto protagonisti dell'occupazione nell'occupazione del nostro posto di lavoro. Siamo stati una settimana chiusi, barricati dentro il canile in attesa che ci pagassero gli stipendi, 2-3 mesi arretrati, addirittura eravamo arrivati a dicembre, con il rischio di passare un Natale già di suo un po' con la crisi che c'è, ma senza addirittura lo stipendio. E poi ci vede adesso invece lottare contro questo taglio indiscriminato che è stato fatto al servizio. Il taglio più o meno, diciamo, rappresenta un quinto, se non sbaglio, della convenzione totale, e questo taglio ha generato già dei problemi e dei disservizi, ma ha generato anche una speculazione. Magari, ecco, raccontaci appunto quello che era la squadra del territorio, è stata tolta, e cosa fa Pet in Time e cosa faceva prima la squadra del territorio.
La squadra sul territorio è stata una, diciamo, un servizio voluto dal Comune di Roma della precedente amministrazione, e si occupava principalmente del censimento e monitoraggio di tutti gli animali sul territorio, quindi anche di maltrattamenti di animali di privati, di sterilizzare gli animali ex cani di quartiere riconosciuti poi con il regolamento comunale come cani liberi accuditi, quindi sterilizzazione dei cani sul territorio e reintegrazione degli stessi sullo stesso, quindi dopo qualche giorno venivano rimessi sul territorio. Quindi un lavoro fatto all'esterno del canile che sicuramente evitava tantissime entrate di cani, e soprattutto ad ogni segnalazione di cane morsicatore, cane ferito dei cittadini, perché ricordiamo che purtroppo arrivano molte segnalazioni, ma gran parte di queste non sono vere. Purtroppo tanti cittadini non tollerano gli animali e quindi fanno delle segnalazioni un po' così, prive di verità, per farli, diciamo, catturare. Quindi la squadra sul territorio andava sul luogo della segnalazione e si assicurava e verificava che il cane fosse realmente o morsicatore o ferito, quindi comunque tanti animali evitavano di entrare in canile proprio attraverso questi servizi. Ricordiamo anche che in pochi anni di lavoro della squadra sono stati sterilizzati e quindi riconosciuti cani liberi accuditi sul territorio oltre 600 cani. La squadra si è anche occupata, in collaborazione con le ASL del territorio, anche della sterilizzazione dei cani molto discussi dell'Italia. Si tratta di cani che vivono liberi su un territorio vastissimo. Purtroppo sono state costruite tantissime case, quindi i cittadini non tutti sono tolleranti alla presenza di questi animali che vivono già da tanti anni lì sul territorio. La squadra si è occupata di sterilizzare gran parte di questi cani.
A questo proposito volevo dire una cosa che è fondamentale, che questi cani che la squadra sul territorio ha sterilizzato, come per esempio i cani dell'Alitalia, sono cani che altrimenti, entrati in canile, sarebbero morti in canile, non adottati mai, perché non sono cani che possono essere adottati da famiglie. Sono cani abituati alla libertà, a stare sulle colline, sicuramente non dentro gli appartamenti e sui divani delle persone. Quindi il lavoro fatto dalla squadra sul territorio era un lavoro meraviglioso per garantire comunque una dignità all'animale, di continuare a vivere in libertà, sterilizzato, senza dar fastidio a nessuno. Altrimenti questi cani sarebbero entrati in canile, e vi assicuro che far adottare un cane che non ha voglia di avere contatti con le altre persone non è facile. Raramente i cani che entrano da situazioni di randagismo, di branchi, e possono essere adottati. Gli ultimi cani del Casilino 900, che è stato sgomberato appunto, già appunto questa tragedia, è stato sgomberato questo campo nomadi in quella maniera, sono entrati questi cani che per anni hanno vissuto liberi, senza guinzaglio, senza collare, senza regole, e come si può pretendere di farli entrare in canile e poi darli in adozione? È assurdo.
Certo, senti una cosa, al posto di questa squadra che si occupava dei cani, di monitorare, diciamo, questi branchi di cani, adesso che cosa ci sta?
Niente.
Niente.
In teoria, se i vigili dovrebbero, credo, assumere questa, soprattutto per i maltrattamenti, ma insomma non vengono neanche, molto spesso non vanno neanche a vedere le situazioni, quindi se prima c'era appunto un controllo sui cani maltrattati, adesso non c'è più niente.
Purtroppo gran parte dei vigili, della polizia, non conosce bene il regolamento comunale, neanche la legge nazionale sul maltrattamento, e quindi ha grosse difficoltà ad applicare le leggi. Oggi, quando viene fatta una segnalazione per un cane morsicatore, viene incaricata la ditta che ha attualmente in appalto la cattura degli animali, lo cattura e lo porta in canile, quindi senza verificare se in realtà è un cane morsicatore, se è in realtà è un cane microchippato, se è un cane ferito, a prescindere va a prenderlo e lo porta in canile. Cioè,
questa ditta porta i cani indiscriminatamente per una ragione precisa, oppure diciamo, cioè, sono incompetenti o cosa? Qual è il motivo, i principali, per cui vi portano i cani anche là dove potrebbero essere tranquillamente monitorati come si faceva prima?
Beh, prendono i soldi a chiamata.
Ah, perfetto. Sì. Quindi loro guadagnano.
È molto semplice, il profitto al posto del bene comune, okay. È che è quello che noi vediamo tutti.
Storia nuova, insomma.
Sì, buonissimo.
E sicuramente questa cosa è anche controproducente, perché appunto molti cani entrano come morsicatori quando magari in realtà non lo sono, o hanno semplicemente dato un graffio, o sono attaccati fra animali, o semplicemente danno semplicemente fastidio. Quindi basta chiamare e dire: il cane spaventa mia figlia, e loro partono e portano il cane in canile. Questo che significa? Il cane entra comunque con una scheda di morsicatura in canile, anche se non c'è un referto di pronto soccorso, e tu poi devi cercare di convincere le persone che vengono ad adottare il cane in canile che quel cane in realtà non è morsicatore, quando tu lo sei andato a prendere sul territorio perché era morsicatore. C'è qualcosa che non va.
No, ma tra l'altro mi sembra di aver capito che lo spazio nel vostro canile, ma anche negli altri, si è finito, cioè la struttura in realtà non potrebbe più ospitare dei cani.
Sì, e purtroppo succedono queste cose assurde, che magari entrano dei cani che potrebbero stare benissimo in libertà e non possono entrare altri cani che veramente hanno delle situazioni difficili di maltrattamento, che dovrebbero entrare in canile per trovare un'altra famiglia. Questo non è più possibile, non è più possibile, perché siamo stracolmi di cani che non possiamo neanche curare nel migliore dei modi. Appunto parlavamo prima degli educatori, gli educatori fanno un lavoro molto importante che si è unito con quello delle adozioni, perché se il cane non viene educato, comunque non viene conosciuto bene sia dalle adozioni che dall'educatore, è difficile proporlo a una famiglia magari con dei bambini. Essendo ridotti all'osso anche gli educatori, non c'è più questo approfondimento sull'animale, quindi il cane non viene più conosciuto come dovrebbe essere conosciuto.
Ma quindi diciamo il paradosso è che voi siete costretti ad accettare dei cani che potrebbero tranquillamente vivere liberi, e invece poi siete costretti a non accettare dei cani che invece hanno bisogno di entrare nel canile.
Esattamente.
Questo è il piano del comune. Diciamo.
Esattamente così, ma perché il comune non ha un piano in questo momento, e si è cercato di far fare profitto e a chi si poteva, quindi a questa società che si chiama Pet in Time, se non mi sbaglio, che diciamo che è da Bogotà, io immagino, e non so, una domanda che facciamo voi. Sì, e poi si lascia allo sbando invece poi la gestione, e lasciando allo sbando la gestione del canile, quindi con questi ragionamenti che noi stiamo facendo non sono assolutamente fatti, e poi avviene quello che succede dopo. Cioè si alzano voci vicino alla giunta di Carnea, di Della Politica, che accusano noi lavoratori di maltrattamenti, di ingressi oppure adozioni difficili, senza però naturalmente sapere che tutto quello che succede, senza dire quello che in realtà succede. Ma poi veniamo, io direi, andiamo ancora avanti sulle questioni che non sono finite qui, ce ne sono ancora altre, e gli effetti di questo taglio, perché il taglio già c'è stato, noi sui lavoratori ancora non è caduto niente, anche se ci hanno fatto proposte di contratti di solidarietà, tagli a stipendi già di loro ai limiti della soglia di povertà, per intenderci. Noi mediamente prendiamo 1000 euro al mese, e ci hanno proposto un taglio del servizio di 3 ore al giorno e quindi di 300 euro al mese. È naturale che noi non possiamo accettare una cosa del genere, noi siamo I lavoratori che sono al canile hanno una famiglia, in alcuni casi aspettano dei bambini, cioè noi non, naturalmente non si può fare una, un taglio e una proposta indiscriminata di questo tipo, ma il taglio già c'è stato e delle conseguenze già ci sono, per esempio la sicurezza sul lavoro, che è un'altra, una cosa che noi sta a cuore. Noi abbiamo fatto lotte, abbiamo fatto dei libri bianchi sui canili comunali già anni fa, quindi non è una cosa che scopriamo oggi, e apposta qui abbiamo anche il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori che ci spiega un attimo qual è la situazione a Muratella, poi sentiremo anche dal poverello, della sicurezza in questo momento.
Con il taglio del 20% da gennaio 2010 il Comune di Roma ha pensato bene di togliere la ditta di manutenzione che stava giornalmente presso la struttura del canile comunale. E adesso la gara d'appalto è stata vinta da una ditta che viene chiamata solo nei casi di emergenza. I casi di emergenza da gennaio ad oggi sono stati tantissimi, lo sono tuttora. Il canile, la struttura, le strutture dei canili sono in totale stato di abbandono da parte delle amministrazioni comunali, non vengono fatti lavori di manutenzione né ordinaria né straordinaria. I lavoratori, in particolare gli ausiliari, lavorano in condizioni gravissime con un rischio di infortunio molto molto alto, perché ovviamente non essendoci la minima manutenzione, ovviamente in un canile il rischio di morsicatura è alto, per cui le gabbie cominciano ad avere grossi problemi. Già il canile non è mai stato una strutturalmente diciamo agibile, tanto è vero che noi abbiamo fatto tantissimi lavori negli anni per perfezionare tantissime cose che purtroppo erano state fatte malissimo, come l'impianto fognario, che capite bene che in un canile è fondamentale. E mancano i tubi per lavare le gabbie, e i lavoratori sono costretti a riempire i secchielli e lavorare così, ed è tutto questo assolutamente inaccettabile. Il rifugio del poverello, che è una struttura che già esisteva, presa in gestione dall'associazione Volontari Canini Porta Portese in seguito ad un sequestro per maltrattamento, si trova diciamo lungo il Tevere, e quindi con una diciamo un terreno abbastanza fangoso, e ha dei gravi cedimenti proprio strutturali. Di questo noi rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori abbiamo inviato numerose richieste di intervento alle quali non c'è mai stata data alcuna risposta. Quindi la situazione per la sicurezza diventa sempre più grave giorno per giorno, ma in tutto questo non solo per i lavoratori ma anche per i cani, perché con un sistema fognario inesistente giornalmente otturato, i cani praticamente stanno nel fango e nell'acqua giornalmente, così come i lavoratori che operano all'interno delle gabbie.
Poi volevo solo aggiungere una cosa a questo, anche dei rapporti che ci sono tra i lavoratori e il Comune di Roma, perché noi insomma siamo andati, penso che da dicembre a oggi, almeno 7-8 volte in 50 in massa all'assessorato a chiedere garanzie occupazionali e garanzie sulla sicurezza del lavoro, e a tratti, a strappi siamo riusciti a ottenere qualcosa, però in questo momento sta accadendo qualcosa di nuovo e di strano, e soprattutto noi ci abbiamo col direttore dell'ufficio diritti animali si chiama il dottor Visca, che non solo fa orecchie da mercante alle nostre segnalazioni sulla mancata sicurezza, ma sta mettendo in atto anche una serie di strategie relazionali all'interno del canile che sono scorrette, perché per esempio lui si rifiuta di parlare con i sindacati, lui parla con i lavoratori. Beh, al caro Visca noi diciamo che i sindacati purtroppo per lui sono animati dai lavoratori, e quindi se vuole parlare con i lavoratori parla anche con i sindacati e viceversa naturalmente. Quindi questa era un attimo una precisazione.
Scusa, una domanda pure tra l'altro. Mi sembra che mentre il comune faccia orecchie da mercante con voi, non vi danno i soldi, vi vogliono cacciare, non ci stanno i soldi per mettere in sicurezza le strutture, ci stanno poi dei canili magari privati che sono anche finiti sotto inchiesta per barbarie e torture, mi viene in mente Casa Luca, che invece prendono i soldi dal comune.
Esatto, sì, questa è una cosa che poi tra l'altro andrebbe specificata bene per non incorrere naturalmente in cose che, per essere precisi, anche per non sapere. Dopodiché Casa Luca è una storia vecchia che tra anche il mondo animalista lo sanno tutti, un canile sequestrato per maltrattamento, riconsegnato dalla magistratura per malversazione anche, non solo per maltrattamento, e riconsegnato dalla magistratura al proprietario con il comune che paga, che ha pagato l'affitto delle gabbie per i cani del comune ospitati, ha un maltrattatore ufficiale di cani, lo posso dire perché è stato condannato, ha patteggiato la pena, quindi si può dire. Quindi sì, naturalmente queste sono tra le follie, e infatti è anche una delle nostre, diciamo tra virgolette, rivendicazioni, che noi non ci stiamo e naturalmente non ci staremo mai a far diventare un servizio pubblico, un canile pubblico, un canile di quel tipo, un canile lager.
Poi c'è un altro fatto che è importante. Questi tagli, logicamente, come è stato detto già dai ragazzi, hanno comportato appunto queste mancanze dal punto di vista, diciamo così, di manutenzione della struttura, e questo porta insomma naturalmente ad avere dei problemi appunto di sicurezza sul lavoro, tanto per noi lavoratori quanto, come diciamo prima, per gli animali che sono ospitati, no? Ma c'è anche un altro problema che è di fatto già un problema concreto e che insomma investe il nostro lavoro in modo insomma importante, cioè questi tagli hanno comportato già l'allontanamento di personale dal canile, tutto il personale che era assunto con contratti a tempo determinato o con contratti insomma brevissimi, così precari, precarissimi, logicamente sono stati i primi ad essere investiti da questo taglio. Quindi di fatto il problema è un problema di sicurezza della struttura, ma è anche un problema di sicurezza dovuta al fatto che logicamente c'è differenza fra lavorare sempre a fianco di 5 persone che ti possono aiutare, che possono venire in tuo aiuto se succede qualcosa, e non avere gente insomma in più nella struttura. E questo insomma è un fatto importante, perché logicamente se il nostro lavoro è un lavoro che si concretizza in un servizio di qualità che noi offriamo, logicamente al diminuire del personale all'imperversare di condizioni pessime di lavoro, anche la qualità del servizio che noi offriamo cala. Quindi di fatto un cane che si morde la coda, insomma, cioè, per fare una battuta in tema, insomma, visto che siamo un po' autoreferenziali ci piace anche scherzarci.
Senti, se voglio fare una breve pausa musicale e poi continuiamo.
Sì, sì, ok.
Despertate.
siamo al telefono con un compagno che ci racconterà un po' la situazione del poverello, ma prima di tutto una precisazione per quanto riguarda Petty in Time, che è arrivata subito puntuale la telefonata, vai.
Sì, perché chiaramente la rabbia è tanta per la situazione in canile, quindi non siamo stati molto precisi. Petty in Time parte su segnalazione della ASL. Petty in Time è una società privata che va a prendere i cani per conto delle varie ASL che sono distribuite nel territorio di Roma. In realtà, appunto, la situazione dovrebbe essere per sommi capi questa: che se un cittadino segnala un cane morsicatore o ferito, il veterinario della ASL competente di zona dovrebbe andare a verificare lo stato del cane, quindi se è veramente morsicatore, se è veramente ferito, e in quel caso, se la situazione appunto necessita, chiamare Pet in Time e fare entrare il cane in canile. Chiaramente questo non succede, molto spesso i veterinari non vanno e i cani entrano in canile senza nessun controllo portati da Pet in Time, quindi diciamo che i soldi li prende gentilmente, li butta via la ASL, quindi sono soldi di noi cittadini, rendiamoci conto di questo, che paghiamo tutti quanti questa situazione. E sono le ASL, il problema è chiaramente questo. Petty in Time è un esecutore di quello che dell'errore della ASL, chiaramente. Questo è da sottolineare, insomma.
Va bene, allora sei stata chiarissima. Adesso sentiamo il compagno al telefono che ci racconta un po' se il poverello è stato distrutto dalla pioggia oppure sopravvive. Dici un po'.
Allora, io ciao a tutti e a tutte, io vi parlo dal ranch Il Poverello, che è questo canile fantastico che si trova sulla via del mare. E niente, noi per adesso ancora non siamo stati distrutti dalla pioggia, e l'altro anno è solo caduta una gabbia dove accanto ci stava lavorando una persona, e siamo stati puntualmente allagati, insomma, durante tutto questo inverno, per tutte le piogge che ha fatto. I luoghi dove siamo noi e dove stanno i cani sono puntualmente allagati o hanno dei simpatici buchi per terra in uno degli uffici che noi dovremmo utilizzare. Non c'è un parcheggio, e spesso può capitare che, essendoci un cancello che dà direttamente sulla via del mare, può essere che se scappa un cane o comunque se succede qualcosa, può essere che questi cani si ritrovano direttamente sulla via del mare. Ma questo io penso che sia il minimo dei problemi. La situazione è qui, quello che preoccupa è la situazione generale. Secondo me vanno sottolineate, insomma, anche quello che è stato tutto il precedente che ci ha portato qua. Cioè, noi siamo partiti tanti anni fa, che la situazione era non così grave, ma era assolutamente, insomma, imbarazzante. C'è stato un periodo dove lavoravamo quasi 100 persone senza alcun tipo di contratto di lavoro, c'era stata proposta la partita IVA, siamo arrivati ad avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per tutti in virtù delle nostre mobilitazioni. Poi sono stati fatti degli sbagli a livello strategico e a livello economico da parte della precedente amministrazione, quindi dell'amministrazione di centrosinistra, che noi non possiamo dimenticare. Il capolavoro del poverello è un simpatico omaggio dopo il disastro di Casaluga, che Casaluga doveva essere, insomma, una cosa importante, perché era un sequestro a un'altra persona che maltrattava, e si è chiuso con questa persona che addirittura è stato risarcito perché ha vinto una causa perché il Comune di Roma ha fatto scadere i termini di questa causa, e noi ci siamo ritrovati in questa situazione, in un altro sequestro e in un'altra situazione che è assolutamente invivibile, sia per la sicurezza sul lavoro nostra, per la sicurezza degli animali che vengono ospitati qua. E quindi chiaramente la nostra richiesta forte è che questo posto venga ristrutturato immediatamente e venga messo a norma. Ma oltre questo, quello che secondo me va sottolineato, e questa è la continuità tra questa amministrazione Alemanno e la precedente amministrazione Veltroni, è che se è la gestione politica di questa partita dei canili comunali, e chi ci fa le proposte oscene è un'associazione che è vicina al centro-sinistra, non è un'associazione al centro-destra, che applica dei dettami del centro-destra, che applica dei dettami che ci chiede delle condizioni di lavoro che chiede Alemanno. Quindi non è che c'è proprio tutta questa diversità tra la precedente amministrazione e l'attuale. ovviamente l'attuale spinge per fare in modo che un bubone come noi, perché noi siamo un problema, perché siamo tutti lavoratori garantiti, questo lo dobbiamo dire con forza, qui i volontari fanno i volontari e vengono quando passano, noi siamo 119 lavoratori garantiti, lavoratrici garantite, questo è quello che si devono mettere in testa i signori del Comune di Roma che continuano a scrivere sui giornali che siamo tutti volontari. I volontari qui sono finiti nel 1998, vengono chi vogliva di fare volontariato, ma questo è un altro discorso, il grosso del lavoro che va dagli uffici a spalare la cacca nelle gabbie, perché questo è il lavoro per cui noi rubiamo i soldi ai contribuenti, come dicono Santori e De Priamo, a 1000 euro al mese, è spalare la cacca dei cani, dargli da mangiare, dargli da bere, fargli le terapie, questo è il grande lavoro che noi facciamo, questa è la verità anche brutale delle cose. E questo loro ci stanno chiedendo di lavorare di più, di dare minor qualità al servizio e di assolutamente toglierci la possibilità di sopravvivere, perché con uno stipendio di 1000 euro a Roma si sopravvivere, e questo io ci tengo a dirlo, ce lo chiede la VCPP per conto del Comune di Roma, ce lo chiede un'associazione vicina al centro-sinistra per conto di un'amministrazione di centrodestra. Noi abbiamo fatto una proposta chiara che guarda due cose: qualità della vita delle persone che lavorano e qualità professionale e qualità di vita e di sopravvivenza dei cani all'interno dei canili. Se questo servizio viene internalizzato, qui i costi si abbassano pesantemente. Ci sono molti costi in meno e ci sarebbe una qualità in più. Qui vengono pagati, cioè dite anche quanto costa Pet in Time alle casse dei cittadini. Dite, diciamo una cosa, qui un'ora di pulizia al poverello, per fare le pulizie, un'ora, due persone, il Comune di Roma paga 3000 euro al mese per un'ora ad una società privata.
Sì.
Questa è la verità delle cose. Quindi l'esternalizzazione, la privatizzazione dei servizi porta a questo, al fatto che un'ora con due persone sottopagate a 5,16 euro, perché tanto prendono, con un tratto a progetto che quindi fa 10,32 euro, ci costano 3000 euro al mese. E non perché questi soldi vanno ai lavoratori che vengono qua, magari, perché vanno all'imprenditore speculatore che gli fa il contratto a progetto.
Assolutamente sì, tra l'altro questa cosa è una cosa che anche ricordavamo prima e fa parte del discorso delle rivendicazioni, no? Dei lavoratori che dopo 10 anni, oltre a non essere riconosciuta nessuna professionalità, vengono fatte proposte, veramente, come hai sottolineato tu, indecenti. Noi invece su questo punto è uno dei punti focali, diciamo, della nostra rivendicazione, che è quella del riconoscimento anche di una professionalità che noi nel tempo abbiamo acquisito.
E assolutamente, perché poi si fanno tanti discorsi sui giornali, sulle televisioni, di merito e di qualità. Le persone che qui si sono autoformate, si vanno a fare i corsi a pagamento per conto proprio. Le persone che qui si sono formate in questi 12 anni di esperienza, non si sono formati perché le precedenti amministrazioni e l'associazione che ha sempre gestito ha investito sui lavoratori, ma perché i lavoratori si sono fermati in proprio a fare ore di straordinario mai pagate da nessuno, semplicemente per passione, si sono messi a studiare da soli, si sono fatti dei corsi a pagamento e i corsi non riconosciuti, quando invece le proposte fatte da lavoratori di fare della formazione riconosciuta non è stata mai presa in considerazione. Noi siamo stanchi, stufi di stare sotto l'acqua e di essere trattati noi come cacca. Qui la cacca viene trattata benissimo, perché viene raccolta con la paletta, messa in dei sacchi di mais e buttata nell'apposito contenitore. Noi ci vogliono buttare in mezzo alla strada, quindi ci vogliono proprio trattare malissimo. Questa è la cosa che noi vogliamo dire. L'altra rivendicazione forte che noi facciamo, e lo dico dal poverello, che è una situazione veramente invivibile in molti mesi dell'inverno, tant'è vero che qui ci sono un sacco di malattie, un sacco di persone infortunate sul lavoro, perché immaginate voi lavorare con 20 centimetri di acqua sulle caviglie per 7-8 ore sotto la pioggia, che significa? È che noi vogliamo assolutamente che non si sprechino soldi pubblici, vogliamo una qualità del servizio, ma soprattutto vogliamo fare in modo che passi questa cosa che ha detto prima Simone. Non ci può essere la svendita del benessere pubblico, del bene pubblico, la svendita degli affetti delle persone e delle vite delle persone, perché qualcuno deve piazzare gli amici sua in un panorama, insomma, di gestione degli appalti che è mafioso, perché di questo stiamo parlando. Qui in 12 anni non si è mai fatta una gara d'appalto, qui in 12 anni il Comune di Roma ha buttato al cesso soldi e questi qua ne vogliono buttare al cesso ancora di più.
Sì,
perché
sì,
noi la proposta l'abbiamo fatta, se noi ci assumono direttamente in una delle tante società che ci hanno, qui ci sono la società che ci fa le consulenze per le buste paga, sono 20-30 mila euro in meno, ci stanno i medici sul lavoro che sono un altro risparmio netto, questi sono soldi di noi cittadini, sono soldi di noi che paghiamo le tasse, di noi poveri poveracci che paghiamo le tasse.
Eppure tante,
non i soldi di chi le tasse non le paga e spesso, voglio dire, va a fare l'amministratore comunale, no? Dopo che ha fatto la sua bella carriera o da picchiatore o da affarista in giro da qualche parte.
Esattamente, noi tra l'altro è questo il punto, no? Del perché il Comune di Roma ha questo atteggiamento, perché naturalmente questo è un affare da milioni di euro per tutti, quindi anche i carneati della politica che tu hai citato prima, che io non voglio citare ancora perché veramente non li conosce nessuno e non li voglio fare pubblicità, è esattamente questo, è esattamente la spinta affaristica e del profitto che vuole mettere in mano a amici degli amici, semplicemente questo, non c'è niente di troppo arzigogolato. E naturalmente in questo ci rimettono 119 lavoratori che negli anni si sono fatti veramente il culo per portare avanti un servizio che, ripeto, ha già detto prima, fiore all'occhiello del Comune di Roma, si sono fatte campagne elettorali sul Comune di Roma.
Anche io l'ultima cosa che ci tengo, poi magari possiamo anche passare avanti,
sì.
Cioè uno stipendio di un ausiliario, uno stipendio di un terapista, uno stipendio di una persona che lavora negli uffici con quinto livello super, stiamo parlando di 1050 euro al mese.
Esatto.
1050 euro al mese. La proposta schifosa che ci ha fatto l'associazione volontari del Canile di Porta Cortese di lavorare meno ore, abbassare la qualità del servizio e lavorare a 750 euro al mese, perché gliel'ha detto un personaggio del comune, perché tutta l'amministrazione comunale capitolina è concorde con questo fatto, aumenterebbe un fatto che secondo me è già grave di per sé. La metà delle persone qua dentro fanno già il doppio lavoro di loro, perché con 1050 euro al mese non si campa, figuratevi dopo con 700. E poi che succede? Se io la sera sono andato a fare un altro lavoro, spesso al nero, e sono stanco perché la mattina alle 6 devo guidare magari 20-30 km per andare sul posto di lavoro e prendo un palo, sono morto perché io sono distratto?
No,
e che succede se un cane pericoloso, perché il divisorio a muratella non funziona, mi salta addosso alla schiena? E magari siamo un 7 in 8 un turno e ognuno sta in una pizza da 60-70 decibel che non si sente niente. E che succede quando qui ci sono turni al poverello, e poi chiudo, dove si lavora in 3 o 4, vuol dire stare uno a distanza dagli altri di 300-400 metri con in mezzo centinaia di cani che abbaiano, senza neanche delle radio che costano 18 euro.
Okay.
Perché queste sono le richieste che poi facciamo noi nell'immediato.
Certamente, che poi faremo tra l'altro in una conferenza stampa che,
esatto,
che
la
ora ricorderemo.
Stampa del 5, di
esatto.
Fatti, per noi è una cosa assolutamente importante, così come la mobilitazione che seguirà il giorno dopo, nei giorni a seguire. Noi vogliamo andare a portare al comune la nostra voce forte, la nostra voce unita, per dire dove sono gli sprechi, chi
esatto.
È che spreca, siete voi che sprecate.
Va bene, va bene.
Okay.
Ok, dai, ti ringraziamo che siamo,
sì,
in chiusura, così facciamo,
ciao,
anche il lancio di questa conferenza stampa.
Tutte.
Ti ringraziamo, un saluto.
Ciao.
E allora mettiamo un secondo proprio brevissimo di musica e poi ricominciamo.
Andiamo in chiusura.
Il tempo è poco, ma le cose da dire sono un milione.
Esatto.
Cazzo, no!
chiedere di fare qualcosa per sovvertire questo vecchio bando orribile.
Questo era Sciopero Selvaggio, come qualcuno avrà intuito. Ridò la parola ai lavoratori dei canili per le ultime precisazioni. Ah, vai.
Noi da mesi, forse anche da anni, chiediamo all'amministrazione comunale una progettualità a lunga scadenza e non come abbiamo oggi la convenzione di mese in mese, che ovviamente non ci permette di fare dei progetti, di avere degli obiettivi. Chiediamo trasparenza, chiediamo una seria programmazione di iniziative per informare i cittadini, per sponsorizzare tutti gli animali del canile, per sterilizzazioni sul territorio e sui cani anche dei canili. Chiediamo certezza sul futuro. Ad oggi l'unica risposta che ci è stata data è la costruzione della città degli animali con il cimitero dei cani, dove l'amministrazione comunale sta investendo parecchi milioni di euro. Sinceramente per noi non è la risposta giusta, la risposta non è ulteriori gabbie, la risposta dovrebbe essere più lavoro sul territorio, più lavoro sui servizi da offrire al cittadino. Quindi questo lo chiediamo da mesi e siamo ancora in attesa di una risposta concreta.
Sì, risposte concrete che sono fondamentali e che devono sostituire queste critiche sterili che vengono fatte in continuazione. Ogni mese c'è un settore che viene attaccato in canile, a partire prima dal centralino, poi fino ultimo le adozioni. E l'invito è: venite in canile, il canile è un canile pubblico, venite a vedere come funziona. Da chi viene ad abbandonare un cane, tu devi stare lì tutta la mattina a litigarci per evitare che questo ti leghi il cane lì fuori, a trovare delle soluzioni che veramente tiriamo fuori dal cappello, perché non possiamo accogliere tutti gli animali che la gente vuole lasciare, alle adozioni che vengono fatte, quanto ci vuole a fare un'adozione, a valutare se una persona sia in grado di gestire per 15-16 anni un animale che ha già subito un abbandono, un maltrattamento, all'ausiliario che tutte le mattine si ritrova a dover entrare in una gabbia dove c'ha 4-5 cani, dargli da mangiare, separarli, pulirli, al terapista che gli fa le terapie e devi portare a sterilizzare, al centralino che risponde a milioni e milioni di chiamate che veramente partono da dove posso portare il mio cane perché lo voglio abbandonare, a quanto costa una sterilizzazione, a cose ancora più gravi. Non ultimi gli educatori che, ripeto, si occupano del benessere degli animali che vivono in gabbia, che escono chiaramente grazie ai lavoratori per fare le passeggiate e grazie ai volontari, però la loro vita è in gabbia, quindi loro si occupano di renderli diciamo più la vita migliore. Sì,
questo da precisare, voi non è che siate i secondini dei cani,
no,
voi state al canile perché ai cani li volete bene.
Esatto, noi li vogliamo bene, vogliamo foto cani e gatti,
cani
chiaramente,
e gatti,
perché
certo,
siamo piani pure di gatti, poverini. E quindi l'invito è: venite a vedere, venite con noi, fate un'adozione insieme a noi, state vicino a un educatore, date da mangiare insieme agli ausiliari, state al centralino una mezz'ora o litigate mezz'ora con chi viene a abbandonare i cani, e poi forse la gente potrà capire che lavoro c'è dietro al canile.
Invece magari il comune a fare questi lavori ci ha mandato i propri sgherri, ci ricordiamo un memorabile presidio dei 100% animalisti venuti a disturbare proprio.
Sì,
veramente.
Sì, finito, sono
stati cacciati, ma insomma.
Cacciati, e naturalmente come al solito i lacchè della politica escono puri da queste storie, mentre poverini chi lavora o chi viene a manifestare la propria indignazione finisce sempre con una denuncia, ma questa
sì,
è un'altra
normale
storia.
Amministrazione.
Diciamo che in conclusione quindi diamo appuntamento per il 5 maggio, okay, mercoledì 5 maggio, per parlare di tutto questo e di molto altro, verrà portato materiale fotografico, verrà fatto un giro all'interno del canile per vedere qual è la situazione in questo momento, per una conferenza stampa dove invitiamo tutti i cittadini e le cittadine, gli animalisti e le animaliste di questa città a partecipare alle ore 10 in via della Magliana 856 al canile della Muratella. E niente, io penso che
che poi voi volevate organizzare anche una critical dog,
esattamente,
spieghiamo al volo perché siamo proprio in chiusura,
esatto, diciamo che dalla conferenza stampa verrà lanciata questa critical dog, che è questa passeggiata critica con tutti i nostri animali, tra l'altro molti dei quali adottati, anzi la maggior parte adottati nel canile stesso, una passeggiata critica che prende il nome dalla più famosa critical mass, ma che vuole essere un appuntamento di critica forte alla gestione deficitaria, quantomeno, del comune. Quindi daremo naturalmente anche appuntamento per questa critical dog il 5 maggio, quindi siete veramente invitati a partecipare tutte e tutti.
Senti, ma la critical dog si concluderà con un liberate i cani, esatto, e li mandate all'assalto?
Esatto. Diciamo che restituiremo pan per focaccia al comune, riporteremo a loro ciò che è loro.
Va bene, senti, siete stati chiarissimi, la radio è chiaramente solidale con la vostra lotta e anche complice per quanto possibile. Se ci saranno novità siete invitati a tornare, comunque noi ci manterremo aggiornati. E allora, non so se volete salutare qualcuno.
Salutiamo naturalmente tutti i lavoratori che in questo momento ci stanno ascoltando e ci facciamo un in bocca al lupo, e visto che ci siamo lo diciamo, il canile è stracolmo, venite ad adottare un cane, è una cosa meravigliosa, prendere un cane, un gatto in canile, penso sia una cosa delle soddisfazioni più grandi che si possano avere, è come liberare una persona da un carcere, ve lo posso assicurare, per noi che lavoriamo lì tutto il giorno, vedere un cane adottato è una liberazione, è una gioia.
Io, visto che non lo fa l'amministrazione comunale, lo faccio io, di ringraziare ogni lavoratore per il lavoro che fa tutti i giorni, anche quando non ci pagano da mesi, non ci siamo mai tirati indietro, continuiamo il nostro lavoro con la stessa passione, con l'impegno di sempre, e li ringrazio uno per uno. Grazie.
Beh, sì, grazie, ve lo dico anche io. Ciao, ciao. Ciao.